Gabriella Grayson, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
E benvenuta, anzi bentornata qui nel podcast Il Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura intitolata La donna della bomba atomica, storia dimenticata di Leona Woods, la fisica che lavorò con Oppenheimer. E il libro è pubblicato, come sempre, per gli altri, anche di Gabriella Grayson, da Mondadori. E il nome di Oppenheimer ci porta ovviamente al film che molti di noi hanno visto e alla grande mancanza, alla grande assenza di cui Gabriella Grayson ci fa notare, ed è una cosa molto importante far notare questa assenza. Intanto ricordo che Gabriella Grayson, fisica, scrittrice, attrice, divulgatrice scientifica, in quale ruolo ti trovi meglio?
Dunque, mi trovo meglio come fisica a scrivere e a portare le mie storie a teatro, ecco, diciamo così, è proprio un ruolo che mi sono creata io, è nuovo, non esisteva prima e quindi è uno solo per me, non sono tre.
È vero, quindi fisica, scrittrice, attrice, divulgatrice, tutto quanto insieme per portare al grande pubblico la scienza, come del resto Gabriella Grayson ha già portato e sta portando al pubblico per l'appunto La donna della bomba atomica.
Sì, ho debuttato da poco, il libro è uscito da pochissimo e su questa storia ci lavoro da tanti anni. Io già nel 2019 avevo scoperto Leona per caso, perché nessuno aveva mai parlato di lei, è una storia inedita. Io mi sono imbattuta in lei perché stavo facendo una ricerca su Arthur Compton, un fisico premio Nobel, tra i creatori della fisica quantistica e quello che ha dimostrato l'effetto fotoelettrico di Albert Einstein sperimentalmente, con il suo effetto Compton. Stavo facendo un'indagine su di lui perché sono ossessionata da quella foto del 1927 che ritrae tutti i creatori della fisica quantistica e uno a uno gli sto dedicando un libro. Mentre facevo questa ricerca trovo che Arthur Compton la sera, durante il periodo del progetto Manhattan, leggeva la Bibbia a un gruppo sparuto di scienziati e mi sono incuriosita, ho detto ma che bello! Una persona così umana che ha le necessità di leggere dei passi della Bibbia, eppure questi che lo stanno ad ascoltare. Chi era sempre presente? Il nome di Leona Woods appare per la prima volta ai miei occhi. Inizio a fare delle ricerche, chiedo intorno a me, negli istituti di ricerca che frequento, oltreoceano, nessuno sa chi è. Bellissimo, ho detto, è mia allora. Inizio a cercare, lei era la fisica più giovane che ha preso parte al progetto Manhattan, una laurea prestissimo a 18 anni, un dottorato a 23 e poi subito il giorno dopo l'hanno assunta per lavorare insieme al più grosso rilevatore di particelle esistente, perché lei era un asso con il trifluoruro di boro, e l'hanno presa subito dopo poi nel gruppo di Enrico Fermi per la costruzione della pila atomica e il reattore nucleare. Questa cosa ho detto, Madonna, ma che bella, io già mi identifico a lei, vado a vedere qualcosa tra le biografie degli altri, trovo solo dei cenni tra le righe di questa Leona, e però è una sveglia che risponde a tono, molto ironica, e ho detto, è mia, sono io in un posto bellissimo come il progetto Manhattan, perché lì si faceva vera scienza e c'erano fondi infiniti. E voglio vedermi io nei suoi panni, e così ho pensato a lei ininterrottamente. Volevo fare questo viaggio per fare le ricerche sul posto, come faccio sempre io per i miei libri, ma è iniziata la pandemia, il lockdown, non sono potuta partire naturalmente. Mi sono dedicata ad altri due nei libri che ho scritto, Ucciderò il gatto di Schrödinger, a Erwin Schrödinger e a Wolfgang Pauli per Ogni cosa è collegata. E poi finalmente l'estate scorsa ho fatto il viaggio in America tra Los Alamos, Chicago, Santa Fe, Alamo Gordo, Princeton, e ho ricostruito il suo diario durante gli anni di lavoro al progetto Manhattan.
E al progetto Manhattan e poi questo progetto è stato molto raccontato ovviamente con il film dedicato a Oppenheimer, che ha avuto anche la straordinaria ribalta del premio Oscar. Però è molto strano, Gabriella Grayson, che anche un regista che pare essere attento, nonostante alcuni inciampi nella sua vita registica, come Nolan, e con il suo Oppenheimer, abbia dimenticato questa presenza, che sarebbe stato tra l'altro un motivo in più di straordinario racconto per il suo altrettanto già straordinario Oppenheimer.
Certo, però lui si è rifatto un libro dove non viene raccontata la figura di Leona Woods, non ha fatto le ricerche su più libri come faccio io, non è che ha letto tutto quello che c'era da leggere, ne ha letto uno, e molto spesso un libro scritto da un uomo, e così è stato storicamente nella scienza. Le donne, la formazione di una scienziata è sempre stata su libri scritti da uomini che riportano le gesta di altri uomini, che risolvono problemi pensati da altri uomini e via così. Quando è uscito Oppenheimer, ero in America, ero stata invitata all'anteprima, la schiera di fisici che hanno parlato del film, tutti uomini, hanno raccontato ricostruzione storica perfetta, dicevano. Io stavo male perché io lì il libro già ce l'avevo in mano, eppure ero soltanto io a parlare. Quando mi hanno intervistato in Italia ero l'unica a dire queste cose.
Però in America ti hanno chiesto dopo la presentazione, dopo l'anteprima di Oppenheimer, qual era il tuo giudizio?
No, perché lì c'erano tantissimi fisici e straordinarie personalità, non hanno chiesto niente a me, che non sono nessuno rispetto a loro, anche vincitori di premi Nobel, figurati. E questo è stato però un motivo di vendetta per me. Torno in Italia e ci pensiamo noi italiani a portare le cose. Tra l'altro, noi italiani che dobbiamo anche rivendicare il ruolo di Enrico Fermi al progetto Manhattan. E anche lui nel film di Oppenheimer
non fa una figura così importante.
Hai visto questo omino con la giacchettina corta di renna, proprio lo stereotipo italiano. Lo chiamava Enrico, fra un po' non lo chiamava, lo chiamava Chicco, già tanto che l'abbia chiamato solo Enrico. Abbiamo bisogno di una pila, tieni, ma no, la pila atomica, ci ha messo 3 anni a costruirla Fermi, non puoi ridurre così il ruolo di Enrico Fermi a un tecnico dell'Abrico, sembrava, che gli chiedi una chiave del 12, no, è stato proprio miseramente raccontato il ruolo di Enrico Fermi, che invece è stata la mente. Nella mia ricostruzione, con gli occhi di Leona, io parlo ampiamente di Enrico Fermi, e per esempio una sera hanno fatto un gioco, chi vuoi essere nel tuo giorno libero? E Leona ha risposto Greta Garbo, perché lei aveva l'ammirazione per le grandi dive di Hollywood degli anni 50, e Oppenheimer ha detto io vorrei essere Enrico Fermi, era serio, non rideva, erano tutti serissimi, nell'ascoltare questa risposta che non ti aspetti, non pensavano che avesse così tanta stima di Enrico Fermi al punto da dire vorrei essere lui. Non c'era Fermi, se no sarebbe stato curioso anche sapere la sua risposta. Però Oppenheimer aveva una stima spropositata per Fermi, e questo è un altro esempio di come quel film lì sia stato di parte. Gli americani hanno voluto fare un biopic su Oppenheimer e va bene così. Alla fine la bomba atomica si può raccontare anche per filoni, puoi raccontarlo solo con Oppenheimer, puoi raccontarla solo con Fermi, puoi raccontarla solo con Leona Woods, puoi raccontarlo da diversi punti di vista, e loro hanno scelto quello, quindi non mi stupisce che non ci sia traccia del genio delle scienziate, più di 600 che hanno lavorato al progetto Manhattan. Anche la moglie di Oppenheimer, Kitty, Nolan l'ha fatta passare per la moglie lamentosa che beve e sta a casa a curare i figli, mentre lei era una biologa di tutto rispetto che lavorava a Los Alamos e aveva un ruolo fondamentale.
Nonostante tutto questo, la serata degli Oscar è stata un successo. Ma quello che dopo aver letto il tuo libro, La donna della bomba atomica, io mi sono chiesto, torniamo di nuovo alle domande della stampa, no? Mi sono chiesto, ma... Perché allora la stampa, i giornalisti non hanno approfittato del momento dell'uscita di Oppenheimer e anche della serata degli Oscar, no? Per sollevare qualche velo e dire no, guardate, qui la storia raccontiamola giusta, se no la storia prende un'altra piega. Perché tutto questo non è propriamente successo, Gabriella?
E non lo sanno del maschilismo della scienza, non sanno di queste ricostruzioni di parte. Io non sono stupita neanche di questo, perché i giornalisti non hanno bene la situazione completa davanti, non c'erano delle scienziate donne ad assistere all'attribuzione degli Oscar. Non è possibile che esca da un sistema protetto come quelle serate lì create dall'Academy, anche perché è proprio un prodotto americano, l'America vuole far passare quel concetto lì. così fanno con i loro film. C'era possibilità che qualcuno che potesse dire qualcosa.
Il tuo libro, però, idea. Attenzione, andiamo a parlare di tempi, poi ritorniamo giustamente a parlare di Leona Woods. Parliamo di tempi. Il libro è uscito, mi pare, a fine gennaio. Il premio Oscar è stato aggiudicato a fine febbraio, quindi le copie dei libri erano già in vendita, erano già distribuite, erano già in mano ai giornalisti, quindi i giornalisti avrebbero potuto benissimo sapere qual era la storia vera, cioè quella raccontata da Gabriella Grayson. Su questo faccio veramente un punto di attenzione importante, non è per amore di polemica.
Guarda, mi fa piacere che tu smuovi questa eventuale possibilità. Io non sono un po', mi sento sempre che devo dirle io le cose. Io sembra sempre che io debba meritarmi l'attenzione, debba meritarmi gli articoli, le interviste, perché vedo sempre di più invece un dilagare di altro, di cose che deviano l'attenzione dal punto più importante. Quindi non mi sembra così strano che non abbiano fatto caso a quello che invece sto raccontando io. Sto andando anche ovunque a raccontarlo, sono andata anche in Belgio a fare lo spettacolo teatrale La donna della bomba atomica, e sto colmando una lacuna con le mie forze, che spero che smuova qualche coscienza in più. Anche perché la storia di Leone è strepitosa, non può non essere amata come la sto amando io. Io sto ripetendo più e più volte la sua storia, tra l'altro in prima persona, quindi ormai mi sento io Leona Woods. Ma sai, ho letto che quando una persona ripete più e più volte la stessa storia, la rende immortale. Ecco, io sento che sto facendo questo lavoro. E la storia di Leona è veramente bella, che deve essere di supporto per le nuove generazioni, perché Leona negli anni del progetto Manhattan si è anche sposata, ha avuto due figli, no, ne ha avuto uno durante il progetto Manhattan.
Lavorando pure incinta, tra l'altro.
Lavorando incinta e nascondendo il fatto che era incinta con delle tute di due taglie più grandi e metteva gli attrezzi da lavoro nelle tasche. L'autista di Fermi, Baudino, le disse: hai superato il record delle contadine italiane perché sei tornata a lavoro 4 giorni dopo il parto. E la cosa incredibile è che appunto lei doveva mascherare l'essere donna, è una cosa molto attuale per essere accettata dagli scienziati, che altrimenti l'avrebbero fatta fuori, non trovavano i pretesti per mandarla via. C'era un certo Walter Zinn, un professore, che le faceva battute continuamente. Una volta era alle prese con un timer, gli disse: ma sì, certo, come il timer nella cucina dove dovresti stare invece di stare qui. E Leona però aveva la risposta pronta, aveva la battuta, lei era molto ironica, quindi rispondeva ai professori, questo li faceva innervosire ancora di più. Però dovremmo imparare da lei oggi a essere così reattivi, perché certe cose passivamente non si possono più subire ormai.
Se una cosa è merito vostro, prendetevelo. Se una cosa non è merito vostro, prendetevelo lo stesso. Loro fanno così. In che modo questa frase attraversa la vita di Leona Woods?
Questa è proprio una frase sua e rappresenta il suo modo di essere. Lei ripete che vuole una vita intensa, vuole sperimentare ogni cosa, vuole infrangere ogni singola regola. Tutto questo per lei è un modo per far capire che l'ambizione non è vero che rende le donne meno attraenti.
La piccola sognava di volare.
Sognava di volare, gli piaceva arrampicarsi sugli alberi, vedere il mondo dall'alto. Ecco, tutto questo rappresenta un personaggio a cui noi dobbiamo ambire per riuscire a realizzarci, perché non è vero che appunto l'ambizione renda le donne meno attraenti. È un modo che ci hanno fatto intendere per sempre tarparci le ali, ecco che adesso invece è necessario splendere e volare in alto per avere un punto di vista nuovo, per proteggere il nostro santuario, ecco.
È Bella l'idea di proteggere il santuario. Vedo qui, Gabriella Grace, una sottolineatura tra le tante, no? L'amore per la scienza e l'amore per la vita. Lo stupore e la felicità che ti porta la scienza non ha eguali. Chiunque ne deve poter disporre. Ora, questo è un aspetto molto importante, però poco più in là, Gabriella Grayson ci riporta alla realtà. Il problema della scarsa rappresentanza del genere femminile nella scienza è culturale, frutto di 2000 anni di storia in cui non abbiamo avuto alcuna voce. 2000 anni sono passati, ma oggi come oggi, cosa facciamo, Gabriella Grayson? Perché questa frase mi ha fermato la lettura. Mi sono chiesto, ma sì, è vero, 2000 anni, come dicevo poco fa, sono passati, però oggi... Oggi che sarebbe necessario guardarsi indietro e prendere coscienza di questo oggi in cui la parola diritti è una parola fortemente ripetuta e anche tanto, forse in alcuni modi anche in maniera non corretta. E perché non si prende spunto da una storia come quella di Leona Woods per dire che alle donne spetta avere dei diritti come quelli degli uomini?
Guarda, è proprio la parola diritti che a volte è inflazionata perché nella bocca di chi non esattamente non fa in modo che vengano rispettati, ma quando si chiedono diritti si toccano privilegi ed ecco che c'è un lavoro sotto che noi non vediamo neanche, ma che fa in modo che le persone vengano prese dalle caviglie e riportate in basso, perché la cosa più difficile oggi invece è stanare chi invece lavora contro tutto questo progresso. 2000 anni di storia, sì, da Cleopatra. Cleopatra veniva vista come una seduttrice, è stata relegata al ruolo di seduttrice, invece era molto più intelligente e aveva molte più qualità di quella di essere solo una mera seduttrice. E così le donne in generale hanno cercato, ma anche con i film di Hollywood, anche Nolan stesso, le donne sono la moglie e l'amante. La prima donna parla dopo mezz'ora in quel film lì e viene zittita subito, le altre sono cameriere, sempre sfocate dietro, gli uomini sono quelli che prendono le decisioni. Storicamente i film che abbiamo visto erano quelli. Noi siamo filoamericani nel modo in cui siamo cresciuti poi. Come facciamo oggi a uscirne? C'è bisogno di role model, c'è bisogno di presenze femminili forti che ti facciano vedere che stanno facendo altro. È per quello che io mi espongo in prima persona, vado a teatro, faccio teatro e raccolgo intorno a me tantissimo pubblico, soprattutto giovani. Tutto questo mi consente di dire guardatemi, vedete cosa sto facendo, è una cosa importante che voi lo vediate, perché altrimenti quello che vedi in televisione è tutt'altro e la televisione ti crea una mappatura cerebrale, da lì non ti sganci, anche involontariamente, non hai una... Ma ti faccio un esempio, sono andata a una conferenza a Chicago, durante il mio soggiorno in America, c'era un professore che stava facendo vedere, stava parlando della Seconda Guerra Mondiale, stava facendo dei paralleli con oggi, l'atomica, eccetera. A un certo punto dice, vi faccio vedere delle slide e... Il presentatore prende tempo perché lui non riusciva a tirare fuori queste slide dal suo desktop, fino a che sbaglia, apre un'altra finestra e il presentatore, che anche lui era un fisico, gli dice, guarda, hai l'abilità nell'aprire le cartelline come mia moglie. Tutti hanno riso, io ero l'unica a non ridere, accidenti, ma è strano che ero l'unica che non ho riso. Io sono stata malissima quella frase, mi sono guardata intorno, ho visto... Ci sono delle ragazze qui, anche loro stanno ridendo, loro cosa stanno capendo da questa scenetta? Ok, io posso anche non aprire le cartelline che ho sul desktop, non essere brava, e tanto anche il professore ha una moglie così, quello sta capendo, non sta capendo che sarà lei che dovrà fare un discorso domani. Accidenti, hai tarpato le ali a tutto il pubblico femminile presente nella sala, ma sei pazzo aver fatto una battuta del genere? Chicago, ed è pure un premio Nobel, capito? Non è importante se sei intelligente, se sei un premio Nobel oppure no, queste battute fanno parte di un percorso che le persone non hanno ancora interiorizzato, incredibile.
È incredibile, intanto tutti hanno riso a quella battuta. Io, molto onestamente, Gabriella, quando tu dicevi queste cose qua, no? E io mi sono chiesto, ma io che cosa avrei fatto? Forse avrei riso come tanti altri.
Lo so, lo so, oppure sì, avrei riso, avrei fatto passare la cosa prima, ma sì, è una scemenza, dai. E no, non è una scemenza, non è una scemenza, bisogna farci caso, bisogna prestarci attenzione, bisogna essere cosciente e rispondere, se c'hai la possibilità di avere un microfono, un palco, dirlo, perché altrimenti, se non ce l'hai questo palco, questo microfono, te lo devi costruire, e io ho fatto proprio questo, mi sono costruita una tribuna dalla quale parlare e ho iniziato a volare.
Come diceva quella frase, come dice quella frase in esergo, prendetevelo lo stesso. Ma Gabriella Grayson, andiamo a un giorno, ovvero al 16 luglio 1945. Che cosa doveva succedere quel giorno per quel progetto Manhattan, che è un progetto che hai scritto che è stato il progetto meglio custodito di ogni altro della storia dell'umanità?
Sì, un segreto, esatto. È stato fatto il Trinity Test per testare la bomba al plutonio. Perché è stato fatto il Trinity Test? Perché la bomba al plutonio era un'incognita. Ne hanno fatte due di bombe. Il progetto Manhattan prevedeva la nascita di una bomba all'uranio, cosa già vista, che già si conosceva, come esplodeva, si sapeva tutto. E quella al plutonio, che era un'incognita. Perché l'hanno costruita due e non una? Perché sono americani, sono pionieri. Loro hanno bisogno di far vedere che non hanno limiti e usano tutte le conoscenze a disposizione per favorire anche il progresso scientifico, certo, ma anche utilizzano soldi infiniti, 2 miliardi di dollari nel 1940 è costato il progetto Manhattan per creare la bomba al plutonio, oggi è l'equivalente di 40 miliardi di dollari, una roba del genere. E hanno fatto questa bomba al plutonio appunto con l'uso della pila atomica di Enrico Fermi, senza Fermi non si poteva fare, e Leona Woods nel gruppo di Fermi, e bisognava testarla. Per quello hanno creato il Trinity Test in un posto sperduto dell'America per vedere se veramente esplodeva e che danni faceva. Sono andati nella piana desertica e l'hanno fatta esplodere. L'hanno fatta esplodere e Truman è stato avvisato con una telefonata, tra l'altro stava atterrando con l'aereo per andare a incontrare Churchill e Stalin, e lì li avrebbe avvisati dell'incombente creazione. E dopo che ha visto che il Trinity Test è andato bene, lo hanno avvertito con un messaggio in codice, il bambino è nato, gli hanno detto, gli ho detto benissimo, gettiamola sulla popolazione. Da quel momento in poi l'innovazione scientifica era in mano della politica. Gli scienziati si sono opposti, 83% degli scienziati a Chicago hanno firmato una petizione contro lo sgancio della bomba sulla popolazione, doveva essere soltanto sganciata a scopo dimostrativo nel mare per spaventare il Giappone. La guerra in Europa era finita, resisteva solo il Giappone. Gli americani si dovevano vendicare di Pearl Harbor ed è stato questo il motivo per cui hanno buttato le due bombe su Nagasaki e Hiroshima.
Però io su questo, in questo libro, Gabriella Grayson, scusa se ti interrompo, ma in questo libro mi è successa una cosa. Quando io ho raccontato a un ragazzo così, si era a cena, no? Raccontavo questo, mm-hmm. questo libro e raccontavo della bomba atomica che era stata sganciata su Hiroshima uh-huh. e Nagasaki, e la domanda di un ragazzo che era a cena insieme con me amichevolmente mi dice, ma senza timore di non sapere, di non conoscere la storia, lui mi uh-huh. dice, ma perché l'hanno buttata sul Giappone, non hanno buttato la bomba atomica in Germania? Alcuni giorni dopo, aspetta, alcuni giorni dopo leggo, no? il dialogo uh-huh. tra Robert Serber e un ragazzo texano. Uh-huh. E dice, ma è l'unica maniera per spaventare a morte il Giappone, e la domanda è, ma non dovevamo spaventare i nazisti? L'importante uh-huh. è che spaventiamo qualcuno, Joe, il Giappone ci serve per fermare la guerra. Ecco, la cosa terribile è questa, l'importante è spaventare qualcuno.
Sì, sì, esatto, questo è il modo di ragionare americano, ormai con tutti questi anni di frequentazione degli americani ragionano esattamente così. E loro a un certo punto per loro era il nemico numero uno era Hitler, tant'è che il progetto Manhattan è nato a seguito della lettera di Albert Einstein del 39 a Roosevelt, in cui gli diceva attento, perché se Hitler arriva in mano ad avere la bomba atomica, qui è finita per tutti, deve pensarci invece l'America. Così Roosevelt avvia il progetto Manhattan, muore successivamente, Truman sale al potere. E a quel punto Hitler si è sparato, Mussolini è stato ucciso, la guerra sembrava finita e infatti gli scienziati si sono opposti, hanno detto no, hanno Arthur Compton, il mio preferito oltre a Fermi e Leona Woods, ha portato la petizione a Truman dicendogli sganciamola semplicemente in mare, così spaventiamo il Giappone così. E il Giappone però con gli americani era sempre lì che tirava bombette, che mandava i carri armati, si svolgeva nel Pacifico questa guerra, la guerra si era spostata da tutt'altra parte. Gli americani ce l'avevano già a morte col Giappone per Pearl Harbor, perché Pearl Harbor è stato uno smacco, lo smacco più grande che hanno subito gli americani dopo l'11 settembre. E quello per loro era motivo di vendetta, dovevano vendicarsi di Pearl Harbor, era questo, e invece hanno creato l'apocalisse, tant'è che Arthur Compton alla fine della giornata ha letto a Leona Woods un passo dell'apocalisse per fargli capire quello che avevano creato, e Leona ha iniziato ad avere coscienza del suo lavoro soltanto dopo che la politica ha usato la scienza. Prima non era cosciente che tutto questo avrebbe portato al disastro. Era una ragazza, poco più che ventenne, che lavorava in un posto privilegiato con assistenza sanitaria gratuita, stipendio, e poi dopo ha detto ho fatto questo. E Oppenheimer dirà la famosa frase: sono diventato morte e distruttore di mondi. E tutti avevano però la sensazione che si poteva fermare con la petizione, che però, qual è stata la reazione di Truman? Ha bloccato tutte le linee, le comunicazioni, le telefonate, le lettere che uscivano, entravano da Los Alamos quando gli hanno portato quella petizione, perché ormai era nelle mani della politica e la politica aveva deciso che dovevano spaventare il Giappone e gli hanno tirato quelle due bombe.
La donna della bomba atomica, storia dimenticata di Leona Woods, la fisica che lavorò con Oppenheimer, il libro pubblicato da Mondadori e scritto da Gabriella Grayson. Ti chiedo ancora, non state dove o con chi non vi fa fiorire. Questo è un motto veramente molto bello che regali ai tuoi lettori.
Sì, è il mio motto, lo dico sempre, ed è una frase molto intima, a seconda di come viene interpretata da chi la legge, da chi la sente. Però è importante, Leona ce l'ha fatta, è scappata da quello che gli faceva le battute sessiste, per esempio Walter Zinn si è messo nel gruppo con Enrico Fermi, che invece voleva che lei emergesse. Ecco, la stessa cosa ho fatto io, ho trovato i posti dove poter fiorire, ecco, invoglio tutti a farlo. Le persone vicine non sempre ci vogliono sostenere con le loro battute, con le loro frasi, scappate. E poi dico anche un'altra frase, sapere poco è pericoloso, sapere troppo non lo è mai. Ecco il motivo di questo libro.
Prima di salutarci, Gabriella, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Dunque, in questi giorni sto leggendo un libro che mi è arrivato da poco, di un grande monologhista, si chiama Spalding Gray, e mi fa molto ridere perché ho bisogno di leggerezza. Lui è morto e ero andato a vederlo a teatro ed è uno di lui, io mi faccio ispirare da quelli più bravi di me. Lui era molto bravo a tenere il palco e a costruire storie. Il titolo è Sesso e morte fino a 14 anni. Fa molto ridere, ve lo consiglio. Pubblicato da Garzanti.
Spalding Gray, attore e sceneggiatore, se non ricordo male,
sì, veramente.
Straordinaria figura tutta quanta da conoscere. Intanto grazie davvero, Gabriella Grayson, del tempo che ci hai dedicato. Ciao.
Grazie a te, ciao.